Ed eccoci qua alle 8 e 18 minuti del mattino e allora è 1 e 2 e 1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri professore, tanti auguri a te. Bravo! Posso tirarle le orecchie? Quante volte gliele devo tirare?
50.
50 tondi?
Eh sì,
Veramente?
Sì, è andato di fatto, 50.
Sa che pensavo avesse l'età di Wanda Osiris? Solo 50?
Solo 50.
Ma sì. Che meraviglia, tutti insieme da casa in macchina, tanti auguri a te.
Basta, grazie.
Basta, anche perché ci sarà occasione questa sera. Cosa fa? Grande festa alla discoteca Il Visir di Riccione con Christine Lagarde che esce dalla torta?
No.
Ah, non la fa sta roba?
No, proprio no.
Festeggia con maggiore sobrietà?
Assolutamente.
Senta, ma se... uscisse il genio della lampada e le dicesse: Andrea, per i tuoi 50 anni chiedimi quello che vuoi, che cosa chiederebbe per il suo compleanno? Non dica la pace nel mondo come Miss Italia.
Una vacanza.
Dove?
Non importa.
Ovunque.
Basta riposare un po'.
Una vacanza che non ha i contorni della latitanza.
No, una vacanza.
No, ecco, non si sa mai. Metti che mi dica voglio andare a Beirut.
No, assolutamente no, anzi, quello no.
Ma come lo valutiamo questa iniziativa di Mario Draghi? Come un bel regalo per il suo compleanno? Oppure
no,
lei
grazie,
avrebbe preferito un
trenino? Anche a meno.
Preferiva un trenino?
No, però non, a me personalmente non sposta nulla. Come valutiamo?
Perché non c'ha mutui da accendere.
Nemmeno da pagare. Come valutiamo? A mezzo, possiamo dire. Molta della scommessa che ha fatto ieri Draghi andrà verificata nel corso dei prossimi mesi. In particolare dubito che possa avere effetti positivi il famoso provvedimento di tassi negativi sui depositi. È vero, è una tassa, una specie di microtassa che viene messa alle banche che depositano durante la notte, overnight, la loro liquidità presso la BCE. Si tratta di circa 140 miliardi di euro orientativi.
Io quella cosa lì del fatto che depositino i soldi di notte come i favoriti dalla luna con i vetri oscurati non l'ho mai capita.
Non l'hai mai capita?
No.
È abbastanza, invece, da questo punto di vista è abbastanza logico, sia per motivi di sicurezza sia per oggettivamente appunto per avere un piccolo rendimento su grosse cifre. Di fatto le banche, ma c'è sempre stato questo mercato overnight, hanno sempre depositato durante la chiusura degli sportelli la liquidità in cassa presso la banca centrale o il sistema delle banche centrali. È una modalità abbastanza tradizionale, in parte, come dicevo, per ragioni di sicurezza, cioè per assicurare che la liquidità sia sempre mantenuta presso un forziere di una banca centrale. Questa è l'impostazione. Ora, siccome la liquidità è troppa e soprattutto non fluisce verso l'economia reale, evidentemente Draghi ha scelto questa strada che è veramente inusitata. Finora un provvedimento simile l'ha fatto solo la banca centrale danese per la corona nel luglio del 2012, con esiti non particolarmente efficaci, al punto che l'obiettivo era quello di bloccare la rivalutazione della corona, ma questo risultato non è stato raggiunto e circa un anno dopo il tasso negativo è stato ridotto dallo 0,1 allo 0,05%.
Leggevo un'iniezione di liquidità più o meno di 400 miliardi. Ma tutti
questo è l'altro provvedimento, però.
No, infatti, stavo andando avanti. Ma tutti questi soldi a chi vanno? A Galan? Me lo chiedevo già prima.
Sì, te lo chiedevi già prima, facevi bene. No, non vanno a Galan, vanno... allora, questo è l'altro tassello, diciamo, delle iniziative assunte da Draghi. Sostanzialmente un nuovo, come viene chiamato in gergo, LTRO, cioè il nuovo programma di finanziamento per gli istituti di credito del valore di 400 miliardi, a cui si potranno aggiungere altri 400 miliardi, quindi potrà diventare complessivamente 800 miliardi. Questo prestiti agli istituti sono indirizzati, almeno nell'intenzione della BCE, devono andare sostanzialmente, secondo le indicazioni che ha dato la BCE, a finanziare l'economia reale, non le attività di privati finanziari e non i mutui per il timore delle bolle immobiliari che già sono molto alte in diversi paesi europei, Germania in testa.
Il cosiddetto prestito condizionato.
Esatto, un cosiddetto prestito condizionato. Una delle condizioni che viene messa non è ex post, cioè non è su come verranno usati i soldi, perché da questo punto di vista è difficile che una banca centrale riesca a imporsi, ma le garanzie che vengono fornite e i parametri che danno accesso al finanziamento, al prestito, sono legati a quanto alla percentuale degli impieghi dedicati appunto a piccole imprese, famiglie e non attività finanziarie. Si potrà arrivare fino al 7% degli impieghi complessivi.
Cioè, tu banchiere che ricevi da me i soldi, non è che poi ti vai a comprare le scarpe, te li giochi al bar, alla slot machine.
Te li giochi sui mercati finanziari, ecco.
Senta, ma per fare tutta questa roba, Draghi ha dovuto fare un bel braccio di ferro con la Germania.
Sì, che non si è del tutto risolto, perché ieri, e anche questo è abbastanza inusitato, quasi in contemporanea all'annuncio della BCE sono partite le bordate dai tedeschi, il presidente della Cassa di Risparmio, il direttore dell'IFO, del principale istituto di ricerca, tutti si sono schierati contro Draghi, più per l'altro provvedimento di cui adesso non abbiamo parlato, e cioè anche questo inusitato, la riduzione dei tassi di interesse ulteriormente allo 0,15%.
Ma posso restare un attimo alla Germania? Poi la faccio andare al terzo capitolo.
Certo.
Perché la Germania c'aveva sto problema di relazione con l'inflazione?
Beh, il problema storico legato alla famosa vicenda della Repubblica di Weimar, quando...
Urca, addirittura Weimar,
sì,
andiamo
sì,
indietro?
Sì, certo. È da lì che parte tutto.
Cioè?
L'angoscia che si possano ripetere, che si possa ripetere l'episodio storico della Repubblica di Weimar, quando appunto l'inflazione bruciava quasi giornalmente le risorse e la ricchezza tedesca, e quindi da allora la preoccupazione principale della Germania è quello che si possano riprodurre delle condizioni di iperinflazione e ipersvalutazione della valuta. Ora, siccome la situazione è nettamente opposta, nel senso che siamo in una situazione di deflazione, e questo è un po' il quadro, la iperinflazione era quando l'inflazione mensile cede il 50%, cioè si incrementano i prezzi di più dell'1% al giorno, e questo è quello che sembra sia la ragione principale dell'angoscia tedesca, ovviamente ingiustificata da tutti i punti di vista.
Cioè, quindi tutto quello che sta pagando l'Europa in questo momento è stato causato dal trauma ancestrale dei tedeschi?
Eh sì, assolutamente.
È sicuro di questa cosa?
Beh, ci sono tonnellate
di letteratura sul tema? Ma
sì,
dai,
non
l'avrei mai detto. Ma la faccio tornare invece al terzo corno dell'operazione della BCE.
La riduzione dei tassi. Sì, e beh, questo è il terzo corno, nel senso che siamo a un livello anche in questo caso storico assoluto, una riduzione sia per la riduzione, perché siamo scesi dallo 0,25 allo 0,15, non si era mai visto appunto i tassi di interesse allo 0,15%, non credo, salvo che in minimissima parte, che questa riduzione dei tassi si trasferirà all'economia reale, cioè ai risparmiatori, alle imprese. Se non in minima parte, sì, certo, dal punto di vista formale, ecco, in questo caso effettivamente sui mutui ci potrà essere una leggerissima riduzione del costo, perché essendoci un sistema che lega il tasso di interesse, lo spread sul tasso di interesse ai valori ufficiali, questa piccolissima riduzione potrebbe produrre una riduzione del costo dei mutui di 7-8 euro circa al mese.
Però fin qui quello che la BCE ha fatto, e poi c'è quello che la BCE non ha fatto, perché si è detto non è stata utilizzata l'arma definitiva. Cos'era, l'invasione della Cina?
No, ovviamente il quantitative easing, cioè l'acquisto e riacquisto di debito stampando appunto euro, che dal punto di vista formale è molto complessa, perché in teoria nello statuto della BCE non c'è l'autorizzazione, cioè la BCE non può decidere operazioni di questo tipo se non modificando lo statuto o arrampicandosi sui vetri dal punto di vista normativo.
Cioè sostanzialmente il calcolo strategico dice quando saremo messi ancora peggio di quando siamo messi, a quel punto tireremo fuori l'ultima.
No,
ci teniamo una carta ancora da giocare.
In teoria la carta lui dovrebbe giocarla già entro la fine del mese o addirittura prima dell'estate, se dovesse giocarla, anche perché dopo i tempi sarebbero assolutamente insufficienti.
E soprattutto dopo c'è la resa incondizionata se non funziona.
Esatto.
E quindi meglio tenersi lì una risorsa. Al volo, perché abbiamo un minuto prima di dare la linea al GR per l'edizione delle 8.30, c'è anche tutto il capitolo che riguarda il futuro dell'euro. E ci sono già gli hedge fund che stanno scommettendo sul calo dell'euro.
Ovviamente, essendo diciamo un po' tutti convinti che in questo momento l'euro stia soffrendo di una sovravalutazione legata anche a queste politiche della banca centrale e all'imposizione tedesche, soprattutto gli hedge fund si sono messi in una posizione sostanzialmente di scommessa contro l'euro. Questo è quanto emerge da, per esempio, le analisi che sono state fatte dal Financial Times già nei giorni scorsi. È andato a intervistare i gestori di alcuni dei principali hedge fund e ha trovato che gli hedge fund prevedono una riduzione abbastanza rapida dell'euro, di cui per ora non si vede traccia anche dopo gli interventi della BCE, e che potrebbe portarlo all'1,2 contro l'1,36 entro la fine dell'anno.
Tanti auguri a te, auguri caro Andrea, tanti auguri a te, con questo lieto motivetto e rinnovando gli auguri, sai cosa le dico?
Sì.
Le regalerò la maglietta di Bella è possibile per i suoi 50 anni.
Grazie.
Fatelo anche voi ascoltatori, simbolicamente acquistate la maglietta di Bella è possibile, perché siamo in campagna ed è una campagna, lo ribadisco ancora una volta, non di moda ma di finanziamento essenziale. La linea adesso va al GR, noi ci risentiamo poi tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Ha visto, professore, non le ho teso il consueto tranello, ma per i suoi 50 anni le ho regalato la sua canzone preferita, che peraltro è anche l'unica che conosce. È incredibile ma vero, l'ha quasi canticchiata, e dico quasi. Joy Division, Love Will Tear Us Apart, e naturalmente la voce di
Ian Curtis.
Bravo! Ma bravo! Temevo già di essere lì, Ian, e lei che mi rispondeva, no, Ian solo.
No.
Ah, sui Joy Division è ferratissimo.
Ferratissimo no, però.
Ma grande, ma grande.
Non sono così disastroso come per il resto.
No, comunque mi è uscito veramente quasi da bullo nella giornata dei suoi 50 anni. E prima di proseguire con la seconda parte del Giorno delle Locuste, una breaking news pazzesca come sempre, pubblicata da Repubblica, che posta il video esclusivo della capretta che fa l'urlo di Godzilla, video travolgente e virale, così viene definito. È un po' la settimana di spolvero per le caprette, perché l'altro giorno c'era la capretta iraniana che a Teheran va in scooter con il casco.
Mi
ricordo se la pubblicasse il Corriere Repubblica. Con tutte ste caprette potrebbe esserci la bolla della capretta a breve.
Non l'ho vista, forse del latte di capra può essere.
Vada a consultare il Financial Times, così almeno poi ci dà un aggiornamento.
È difficile, forse sull'ultimo numero di Valore, che è tutto dedicato al latte, non mi ricordo se avevamo parlato anche di questo.
Vede che comunque in qualche modo tutto torna, e si è parlato di caprete, ma si è parlato anche ancora una volta di scandali bancari. Abbiamo raccontato il caso di Credit Suisse, quello di BNP Paribas, e attenzione, perché qualcuno ha fatto i conti e ci sarebbe l'ennesima bomba nei caveau delle banche europee che vale 104 miliardi di dollari tra multe e cause legali.
Guarda che tu non ti ricordi, ma non siamo molto distanti da quello che avevamo stimato in questa trasmissione. Certo, qua lo fa Credit Suisse e quindi è più credibile, ma le ipotesi appunto sono queste: tra 104, quella la stima di Credit Suisse, e 140 miliardi di dollari, quella che si può desumere dall'insieme dei contenziosi aperti. Tu hai citato solo quelli più noti, cioè Credit Suisse, ma c'è UBS, Royal Bank of Scotland, Barclays, Deutsche Bank, Hong Kong, Shanghai Bank, BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole, Société Générale, insomma tutte queste insieme di grandi banche avrebbero da considerare un conto complessivo di circa 104 miliardi, che si compone così: 19 miliardi di rischi legali, 12 miliardi sui mutui USA, 14 miliardi sulla vendita di prodotti e circa 7 miliardi su embarghi violati. Credit Suisse ne sa qualcosa perché è stata forse una delle prime a versare una cifra a tre zeri, cioè 2,6 miliardi di dollari al fisco USA per la famosa accusa di aver aiutato i cittadini americani a evadere il fisco.
E non possono neanche usare i soldi che gli arriveranno dalla BCE per pagare gli avvocati e le multe, perché Draghi ha detto no, io ti condiziono il prestito al fatto che tu lo usi in altro modo.
I prestiti per questo.
Non mi stupirebbe,
ne? No, assolutamente. Ecco. Più di nulla.
Parliamo un po' di paradisi fiscali, perché tanto che non lo facciamo, perché è stato calcolato che oltre metà dei profitti offshore negli Stati Uniti arrivano proprio da lì.
Sì, il 50% dei profitti esteri delle corporation americane è prodotto in 12 paradisi fiscali, e quanto emerge dall'ultima analisi condotta da Citizen for Tax Justice, a partire dai dati che sono dati pubblici del fisco americano, sostanzialmente dall'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti, l'Internal Revenue Services. Nel dettaglio, i profitti accumulati dalle sussidiarie estere delle imprese americane nel 2010, l'ultimo anno per il quale sono disponibili le cifre, ammontano a 929 miliardi di dollari. 505 sono nei paradisi fiscali più noti del pianeta e 400 nel resto del mondo. C'è anche una tabella esplicita di questi dati. Ovviamente in testa non ci sono le isole Cayman, ma bensì le Bahamas, che sono da tutti i punti di vista considerati i più interessanti, insieme alle Bermuda. Complessivamente i profitti delle corporation superano ovviamente i PIL di questi paradisi fiscali, solo quelli delle corporation americane che sono accertate. Nel caso per esempio del Lussemburgo siamo il 106% rispetto al PIL del Lussemburgo, alle Bahamas il 123%, si arriva fino al 1643% per le Bermuda.
E intanto le stesse corporation americane sono tutte quante in marcia verso l'Inghilterra, e uno si domanda perché in questo periodo le corporation americane vanno in Inghilterra. Forse perché vanno a vedere Wimbledon?
No, sempre per ovviamente per ragioni fiscali. E d'altra parte lo ha fatto anche
Marchionne,
quindi non c'è da meravigliarsi. Lo spread esistente tra i regimi fiscali ufficiali, appunto, come quello degli Stati Uniti, ma non è molto distante dalla media europea. Insomma, gli Stati Uniti sono intorno al 40% per quanto riguarda l'imposizione fiscale sugli utili, e l'Inghilterra e il Regno Unito oggi si posiziona intorno al 20%, e quindi diventa un piccolo paradisetto fiscale molto ufficiale e nello stesso tempo molto legale. In attesa che arrivino nuove strette regolamentari, in particolare negli Stati Uniti, le aziende si stanno muovendo in anticipo. Per esempio Pfizer ha tentato di acquisire l'azienda britannica AstraZeneca. Omnicom e Publicis avevano ipotizzato una maxi fusione che avrebbero portato la nuova società nel Regno Unito. La regina statunitense delle banane, la solita Chiquita, ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione dell'irlandese Fifi, e la nuova compagnia avrà sede legale proprio nell'isola. Mi sembra esattamente proprio la fotografia di quello che ha fatto Marchionne con la nuova FCA.
Scusi, non conosco l'irlandese Fifi, è una industria.
Nemmeno io, è un'industria, una piccola.
Che fabbrica simpatici cagnolini da compagnia, la Fifi?
No, è una compagnia irlandese che commercia un piccolo segmento del mercato delle banane.
Ho capito. Un giorno arriverà un meteorite e distruggerà la Terra. Moriremo tutti, ma non c'è da preoccuparsi perché ci sono i derivati. Cos'è sta storia dei derivati in meteoriti?
Beh, è una di quelle, tu sai meglio di me che la fantasia dal punto di vista della speculazione finanziaria non ha fine. Se siamo arrivati, avevamo già i derivati sintetici, tenete presente che esistono dei derivati già oggi su diversi altri comparti surreali, per esempio derivati per l'affitto degli spazi per insediare delle aziende sulla Luna, esistono già, cioè chi vuole sfuggire al fisco potrebbe cercare di farsi domiciliare sulla Luna, e quindi ci sono anche prodotti finanziari connessi, la United Service Automobile Association, una società assicurativa statunitense, ha lanciato i primi bond catastrofici che dovrebbero coprire i rischi provenienti dallo spazio, ed è quello che oggi è finito sul mercato. Complessivamente è tutto legato a quello che potrebbero essere gli effetti di meteoriti e annessi, e questi catastrophe bond valgono 5,5 miliardi di dollari.
Scusi, a proposito di catastrophe bond, ne hanno pensato anche uno, magari più minuto, ma secondo me interessante per un vasto mercato, quello che c'hai l'amante e improvvisamente torna a casa tua moglie e ti scopre?
Non mi risulta.
Però come bond catastrofico, secondo me, catastrofico, potrebbe funzionare. Sì. A proposito di derivati, torniamo invece a derivati più comuni, perché leggevo che c'è un nuovo scandalo dei derivati small business, che non ho la più pallida idea di che cosa siano, in Olanda.
Beh, non siamo molto distanti da quello che stavamo dicendo, nel senso,
cioè
che...
l'inondazione dei campi di tulipani?
No, nel senso che appunto il mercato dei derivati è talmente ampio che non c'è da meravigliarsi se si rischiano delle disastri anche su segmenti molto piccoli o comunque meno noti. Secondo la Dutch Financial Markets Authority ci sono prodotti derivati venduti in modo illegittimo dalle banche olandesi alla clientela small business. Noi lo conosciamo molto bene perché negli anni passati moltissime imprese anche in Italia hanno ricevuto i regalini di derivati nascosti da parte delle banche. 17.000 titoli per un valore nominale di circa 2 milioni di dollari ciascuno, e secondo appunto l'autorità finanziaria olandese il 90% dei contratti sarebbero stati venduti da tre sole banche: Rabobank, ABN AMRO e SNS Real. All'inizio del 2013 quattro società finanziarie, Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC e Lloyds, avevano informato attraverso il Financial Service Authority britannico di essere pronti a risarcire la clientela, che è composta soprattutto da gestori di piccole attività commerciali che sarebbero appunto stati avrebbero ricevuto questo bellissimo regalino.
Prima c'è stata Expo, poi c'è stato lo scandalo in Laguna. Sta di fatto che di Carige e di Berneschi si è finito per parlare un po' meno di quanto avrebbe meritato, è scivolato un pochino a margine. Oggi si torna a parlarne perché hanno intercettato il figlio di Berneschi, che era in visita alla moglie, arrestata anche lei insieme al suocero, e gli hanno sentito dire: papà, un pazzo che rubava troppo, doveva portare via solamente 2 milioni, così invece ci ha rovinati tutti quanti.
Sì, questa è una delle tante intercettazioni, devo dire che quando saranno disponibili una pièce teatrale o una ricostruzione, basterebbe quello, perché non è l'unica quella del figlio di Berneschi. Già nel primo fascicolo, quello che ha portato ai primi provvedimenti di custodia, che erano ai domiciliari per Berneschi, diversi protagonisti descrivevano appunto il Giovanni Berneschi come un assoluto personaggio fuori controllo, che arraffava tutto l'arraffabile in qualsiasi modalità, e quello che è emerso poi prima di queste intercettazioni, proprio 2 giorni fa, è che addirittura c'era il tentativo di dare ordini di movimentazioni di bonifici direttamente dalla cella.
Ne approfitto, visto che abbiamo ancora qualche minuto, per darle una notizia di calciomercato. Lei mi dirà perché. Pensi un po': Alibaba ha appena comprato il Guangzhou, che è la squadra di Lippi, quella che stravince in Cina.
Ebbene sì.
E poi le do, già che ci siamo, anche la notizia che Ringhio Gattuso è diventato l'allenatore del Creta.
Del Creta.
Sì, è dai tempi del Minotauro che non vedevano una bestia così mitologica come Ringhio Gattuso a Creta. Ma stiamo parlando anche di calcio per due ragioni. La prima, l'avevamo accennata settimana scorsa, è che Goldman Sachs è impegnatissima sul tema e addirittura gli analisti di Goldman Sachs hanno fatto l'intero tabellone con i risultati dei mondiali. Allora, lo dico proprio dritto per dritto, secondo gli analisti,
quanti derivati ci sono?
Vince il Brasile in finale con l'Argentina, le semifinali sono Argentina-Spagna da una parte e Brasile-Germania dall'altra, noi andiamo fuori ai quarti contro la Spagna, ma battiamo agli ottavi la Colombia. Ecco, questo secondo
me. Questo è divertente perché potremmo verificare in modo reale a partire da cos'è. Da poco, tra poco iniziano.
Adesso lo dico, tra poco. Ci sono invece quelli di ING Direct che hanno fatto un altro lavoro sui mondiali. Hanno stimato, mi sembra, i valori delle nazionali che andranno ai mondiali. E lì vince la Spagna, mani basse.
Sì, perché evidentemente se qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che ci sia un interesse della finanza nei confronti delle attività calcistiche o comunque dei settori sportivi, e qui nei dubbi non ce ne sono più, adesso si parte sul valore delle nazionali e quindi presumibilmente l'obiettivo principale di ING Direct sarebbe quello di stabilire il valore dei marchi delle nazionali per un'ipotesi di quotazione o comunque di gioco finanziario rispetto alle prospettive in vista dei campionati mondiali, ma evidentemente questa è la conferma che intorno ai mondiali ci sono diversi prodotti finanziari che sono stati buttati sul mercato e quindi questo frizzare di iniziative di analisi dovrebbe secondo me suscitare particolare preoccupazione perché siamo un po' oltre le bische più o meno clandestine.
Professor Di Stefano, pare brutto dirlo nel giorno del suo 50° compleanno, ma quando si sta insieme il tempo vola via e siamo arrivati già alla fine di questa puntata del giorno delle locuste. Io però ne approfitto
metà
per dire una cosa.
Metà scaletta è andata.
Sì. Beh sì, non era così
colpa dei Joy Division.
Forse anche per quello. Però il giorno delle locuste, attenzione, non finisce qua perché cominciano i mondiali. Noi andiamo avanti fino alla fine di giugno. Quindi l'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 8:15 sulle frequenze di Popolare Network. Professore, i miei rispetti.
Grazie, buona giornata a tutti.
Arrivederci.